Cina, quindi venne tradotto dalla tradizione sanscrita in altre lingue. In Cina, e Cina fu il primo paese dove questo testo è stato tradotto, e qualche secolo prima era già arrivato in Tibet, poi dal Tibet in Cina. I tibetani quindi sono i fratelli maggiori degli altri paesi. Questo è l'Art Sutra in cinese. Preghiera. Normalmente ogni volta che incontro cinesi, fratelli e sorelle cinesi, come anziani, fratelli e sorelle, ho molta considerazione per loro come amici del Dharma. E qui vi sono, oggi vi sono anche amici del Dharma dall'Indonesia che sono molto presenti nel Dharma e sono sostenitori del Dharma, e dove vi è il tempio di Borobudur. Il tempio di Borobudur è un importante stupa molto grande, quindi voglio ringraziare la presenza di tutti, questo maestro che viene dall'Indonesia. In Tibet Atisha, il grande maestro che ha visitato il Tibet, ha composto il Bodhipatta Pradipa, la lampada del sentiero per l'illuminazione. Alla richiesta di Nari Dharma, Dharma King, Atisha ha composto questo testo, e tra i vari discepoli ha ricevuto la trasmissione del Dharma della Bodhicitta dal maestro Serlimpa, che era un maestro di Sumatra, isola dell'Indonesia. Dharmakirti, che anche veniva da Sumatra, anche questo maestro viene dall'area dell'Indonesia, quindi sotto questo aspetto abbiamo da allora relazioni con fratelli e sorelle dall'Indonesia. Qui è molto di auspicio ricevere questa statua, e questa statua pensiamo di metterla nel tempio di Kalachakra. Questo è molto buono e molto di auspicio. dall'Abhidharma Abhisamaya Alankara, scritto da Maitreya. Questi sono i versi di introduzione e di auspicio. L'omaggio, i versi di omaggio dal Madhyamika Karika. Adesso vi è l'offerta del mandala da parte di alcuni maestri. Preghiera di saluto a Manjushri. Preghiera del rifugio e la bodhicitta. Omaggio al Buddha con le parole di Nagarjuna alla fine del Madhyamika Avatara. Nel Madhyamika Karika Aparika Test, Nagarjuna alla fine del testo scrive queste parole di omaggio al Buddha. È un omaggio al Buddha che per la sua grande compassione combatte contro tutte le visioni erronee che vengono abbandonate, coltivando la visione corretta, senza che nella mente rimanga nessuna impronta, anche le più sottili, e che percorre il sentiero corretto insegnando ai discepoli la saggezza che distrugge e combatte, eradica la visione errata. Per questo si pone omaggio, si porta l'omaggio a questi insegnamenti così importanti. Nel commentario al supplemento alla Madhyamika Avatara viene recitato anche il sutra. C'è un verso che dice: l'idea di aggrapparsi al sé è sbagliata, erronea e dannosa. Al tempo in cui Buddha fece questo proclama, a quel tempo non venne accettato questo proclama, perché in quel periodo il fatto di affermare che non vi era sé, che non esisteva il sé, non era totalmente accettabile, in quanto vi erano molte tradizioni filosofiche che invece proclamavano l'esistenza del sé, molte altre scuole. Quindi questa affermazione era un'affermazione totalmente nuova e insolita anche in quel periodo. Vi sono filosofi e studiosi indiani tra i miei conoscenti che hanno studiato la filosofia indiana e la filosofia buddista, e quando sono arrivati alla comprensione della mancanza di esistenza del sé si sono convertiti al buddismo e hanno addirittura voluto prendere i voti di monaci. E vi era anche un conoscente tra questi molto ammalato, che aveva problemi molto gravi, e penso che questa impostazione, questa visione della mancanza di esistenza del sé lo abbia molto aiutato nel sopportare questa malattia. E l'importanza è di capire che non è negato il sé, ma è negato il sé che è considerato come autonomo e indipendente dagli aggregati. Quindi bisogna comprendere bene il concetto di mancanza di esistenza del sé. Tra tutte le religioni del mondo, soltanto il buddismo insegna questo tipo di visione filosofica. Nel corso del tempo molti studiosi sono apparsi che hanno proclamato l'esistenza del sé. Nell'induismo l'esistenza dell'anima è affermata come Atman, e in tutte le altre religioni esiste qualcosa come appunto l'anima nella religione cristiana. Soltanto il buddismo insegna questo tipo di impostazione filosofica, che considera l'aggrapparsi al sé, l'affermare dell'esistenza di un sé, come attitudine negativa, attitudine da rifiutare, in quanto può portare soltanto negatività e non benefici. L'aggrapparsi a sé è un elemento che dà importanza esclusivamente alla persona, e quando noi guardiamo e investighiamo quali sono le percezioni che ci fanno credere nell'esistenza di questo sé indipendente dal corpo e dalla mente, è molto difficile attraverso questa analisi arrivare all'affermazione di questa esistenza, di questa identità. È impossibile provarla. L'io che conosciamo all'età della nascita, l'io che dovrebbe esistere prima della nascita, l'io che esiste durante il periodo della vita, tutte queste sono fenomeni in continuo cambiamento. Non vi è un unico io, non vi è un sé che esiste al di là degli aggregati di corpo e mente in maniera indipendente ed autonoma. Al tempo dell'infanzia, al tempo della vita matura, al tempo della vecchiaia, si manifestano fenomeni diversi. È chiaro che noi abbiamo dentro di noi un forte senso dell'esistenza di questo sé, ma in realtà questo non esiste. Per esempio, quando noi ci sentiamo male, saremo ben contenti di eliminare questo tipo di io, di identità che non ci piace in quel momento e che vogliamo eliminare. Questo dimostra chiaramente che non esiste un io indipendentemente dalle nostre sensazioni o percezioni. Quindi queste concezioni che costruiscono un io indipendente sono sbagliate e vanno eliminate con l'analisi e con la comprensione approfondita di cosa sono le nostre percezioni. Se noi continuiamo ad affermare l'esistenza di questo io indipendente, sulla base di questo costruiremo tutti gli elementi di differenziazione tra noi e gli altri, costruiremo l'idea del nemico e dell'amico, e su di questo vedremo nascere le emozioni negative di attaccamento e di avversione. Non dobbiamo pensare che non esista un io esiste ma solo in dipendenza, in maniera convenzionale, mentre l'io che noi consideriamo totalmente indipendente ed esistente al di là di queste convenzioni e condizionamenti è quello che ci crea tutti i problemi. Quindi è sbagliato. Sua Santità sta ridendo perché qualcuno ha perso qualcosa, forse nelle brocche che stanno distribuendo per il tè. Allora, la radice di tutte le concezioni errate, negative e perverse è questa concezione sbagliata che vede il sé come un io indipendente e autonomo. Come possiamo affermare che questo io esiste e come possiamo chiarire la visione corretta che questo io non esiste? Dobbiamo analizzare in maniera approfondita e vedere in che modo questo io può sorgere in maniera indipendente. Come può esistere questo io al di là del corpo e della mente? Anche se noi abbiamo questo senso di io, se analizziamo, al di là di quelli che sono gli aggregati, la collezione dei nostri aggregati di corpo e mente, cioè coscienza e elementi corporei, e sensi, percezioni, come facciamo a dimostrare che questo io esiste? Dov'è? Dove lo troviamo? Se lo cerchiamo non lo troviamo. Non esiste separato da questi elementi, da questi fenomeni di aggregati corpo e mente. Quindi esiste sulla base, esiste in convenzione, esiste in dipendenza. Nagarjuna ha spiegato che questo io, questo sé, esiste solamente in dipendenza da questi aggregati, che è solo una convenzione, una pura etichetta posta sulla collezione di questi aggregati. Esempio, prendiamo un fiore, quando chiamiamo questo fenomeno fiore, non possiamo dire che questo fiore è una identità indipendente da quella che è la collezione degli elementi che lo compongono. È anche un giardino, per esempio. Un giardino, noi chiamiamo giardino un insieme di fiori, di piante, cioè la collezione dei tantissimi elementi che lo compongono. Altrimenti un giardino indipendente, autonomo, esistente, senza questi elementi che lo compongono, non potrebbe esistere. Quindi noi diciamo che questo fenomeno, il giardino, esiste indipendenza dall'insieme o dalla collezione di tutti questi elementi ed è impossibile trovarlo al di fuori di questi, indipendente da questi. Questa è la preghiera per l'offerta del tè. Sta chiedendo. E continuiamo a bere il tè e a mangiare. Mentre voi continuate a bere tè e mangiare, io continuo con l'insegnamento. Vi sono alcune storie che riguardano lo sviluppo dell'intelligenza umana, andando indietro di un migliaio di anni. All'inizio, proprio quando si cominciò, la razza umana cominciò ad utilizzare l'intelletto, in quel periodo l'unico problema che si doveva risolvere era quello della pura sopravvivenza. In Cina e in Egitto successivamente si cominciò a sviluppare l'intelligenza teorica e anche in Asia all'inizio vi furono rappresentazioni simboliche disegnate. In Sudafrica si possono trovare anche queste raffigurazioni primitive e si dice anche che andando indietro di parecchie migliaia di anni la razza umana è stata originata in una parte dell'Africa, poi nell'Asia centrale, in Cina si sono avuti primi agglomerati umani. E riguardo allo sviluppo dell'intelligenza umana associata con differenti tipi di ideologie, pian piano c'è stato uno sviluppo successivo sempre maggiore fino ad arrivare allo sviluppo della concettualità, specialmente nell'Asia centrale e anche in Cina, in India. L'India poi diventò il centro per la maggior parte dei filosofi, dei primi filosofi di una cultura molto importante. Quando parlo di ideologia si deve capire che io sto parlando di ideologia in generale e non di religioni. E poi naturalmente vi sono state e si sono sviluppate anche culti naturali come quelli del sole, culto del sole, culto della luna, di animali, ma religioni più raffinate si sono sviluppate principalmente per la prima volta in India molto tempo fa e riguardano i primi agglomerati, importanti agglomerati in India. Comunque le prime questioni, le prime domande che questi esseri che sono vissuti tanto tempo prima di noi si ponevano erano quelle: chi sono io, da dove vengo, dove vado, come esisto. E poi successivamente si sono sviluppate le varie ideologie che davano risposte a questi quesiti, ma a parte il buddismo tutte le religioni e le ideologie accettano che vi è un sé, un io con una identità separata e autonoma rispetto agli aggregati. Quindi indirettamente o direttamente questo sé viene considerato indipendente e che non cambia mai, mentre il buddismo è l'unico tipo di filosofia o religione che afferma la nominalità del sé non accetta un sé o un io indipendente, unitario e che non cambia, ma lo accetta come convenzione sottoposta ai cambiamenti e alle etichette che a seconda dei momenti, delle situazioni culturali e sociali, questo io può, a cui questo io può essere sottoposto. Quindi questo è l'elemento fondamentale che differenzia il buddismo dalle altre ideologie. Vi sono quattro affermazioni fondamentali del buddismo. Tutte le cose composte, i fenomeni composti sono contaminati, tutti i fenomeni composti sono sofferenza. Tutti i fenomeni composti sono impermanenti, tutti i fenomeni composti sono sofferenza, tutti i fenomeni composti sono vuoti e nirvana è pace. Sono questi quattro principi basilari del buddismo. Sulla base di questi, chi pratica buddismo prende rifugio, e questi sono gli elementi distintivi della presa di rifugio nel buddismo. Quindi i buddhisti non si distinguono per come sono vestiti o per come recitano o per altre cose, ma principalmente sulla base di questi concetti e sulla base degli insegnamenti. Sulla base degli insegnamenti principalmente si prende rifugio nel Buddha, nel Dharma, del Sangha, che sono considerati tre gioielli preziosi da conservare, da seguire, da praticare. Quando si dice prendo rifugio nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, questo richiede una precedente comprensione dei concetti sui quali si basa, concetti essenziali sui quali si basa questa presa di rifugio. Quindi queste quattro affermazioni fondamentali devono essere sempre tenute presenti quando si prende rifugio o quando si vuole praticare il Dharma, perché se non si comprende totalmente l'essenza di queste quattro affermazioni fondamentali, non ci si può considerare buddhisti. Questa è la base per la nostra pratica buddista. Quindi, e torniamo alla prima questione, che cos'è il sé? Poi la seconda questione è: questo sé ha principio, ha un inizio o no? Si risponde in vari modi a seconda delle varie ideologie o religioni. Per esempio, per chi crede dell'esistenza di un Dio vi è una creazione, quindi vi è un inizio, ma questo secondo noi crea alcuni problemi, perché i pianeti, gli abitanti dei pianeti, noi troviamo così tanti strati troviamo tante differenze nel creato, che è molto difficile capire come è stato è nato, qual è stato l'inizio di questo creato e qual è il beneficio di questa creazione, qual è il proposito di questa creazione. E si dice anche che questo creatore è onnipresente, onnipotente, onnisciente, onnicompassionevole. Tutti questi aspetti che pongono questo creatore come oggetto di rifugio è sostenuto da tutte le religioni. Nessuna religione afferma che il proprio creatore è un creatore irato, che è un creatore che crea per danneggiare la creazione. Quindi si pone la fede, queste religioni pongono la fede in questo creatore che è adornato da tutte le massime qualità di amore, compassione. E si cerca di emulare, i discepoli cercano di emulare questo creatore in tutte queste qualità positive. Da questo punto di vista, questa attitudine è un'attitudine benefica che può beneficiare chi segue questa dottrina. Per queste dottrine della creazione il sé ha un inizio. Tra gli indiani non buddisti, nell'ideologia non buddista indiana, troviamo varie posizioni, per esempio la scuola Sankhya, che postula il concetto di Prakirti, una natura che è onnipervadente, ma qui vi sono altre religioni, poi qui vi sono altre religioni, per esempio il giainismo e altre parti di questa scuola Sakya che non postulano il concetto di un creatore. Quindi questa natura onnipervanente non ha la facoltà di creare. Beh, e quindi quando ci si chiede se il sé ha un inizio, il buddismo si distingue da queste perché parla di una mancanza di un inizio. Il buddismo sostiene il punto di vista che il sé dipende dagli aggregati, esiste solo in dipendenza dagli aggregati, non ha inizio e la sua base di designazione è formata dagli aggregati di corpo e di mente. Quindi la questione torna indietro, e la domanda è: vi è un inizio alla mente per quel che riguarda gli aggregati fisici o le componenti fisiche come base di designazione? Vi è la nascita, si può parlare di nascita dalla madre, la nascita da uovo, la nascita da umidità e calore. Vi sono diversi tipi di nascite per gli esseri e questo tipo di nascite hanno cause che vanno tracciate all'interno di altri elementi fisici del corpo stesso. Per esempio, si può andare indietro fino ad arrivare agli organismi primordiali, primitivi, monocellulari, che sono considerati l'inizio della vita dagli scienziati. Ma anche più indietro, andando più indietro, si possono tracciare, si possono trovare cause di questi organismi così semplici. Quindi, andando sempre ancora più indietro, si può andare ad arrivare a livelli dove si potevano avere organismi che sembrano non associati a nessuna coscienza e si va ancora più indietro e si arriva a semplici particelle e andando ancora più indietro queste particelle possono essere associate come causa a quello che viene chiamato Big Bang, ma si può andare ancora più indietro. E questo va indietro all'infinito, queste analisi possono andare indietro a migliaia di billioni, 5 billioni di anni prima, quando si pensa che sia avvenuto questo Big Bang. Qualcuno dice 50 bilioni di anni prima o 20 bilioni di anni prima. Queste sono tutte supposizioni, non vi è neanche accordo su questo. Quando io per la prima volta ho conosciuto queste spiegazioni che riguardano il Big Bang, parlando con scienziati, che vengono dalla stessa area nella quale si stanno facendo tuttora esperimenti su questi problemi, persone, scienziati che hanno avuto premi Nobel, io ho parlato con loro e ci sono tutte queste supposizioni, ma quando io ho incontrato questi scienziati, alcuni dicono certe date, altri dicono altre date, cioè tutto è molto, non c'è nulla di sicuro, non c'è nulla di completamente chiaro. In Svizzera ho incontrato un altro scienziato molto importante e anche questo scienziato, pur essendo molto certo di questo Big Bang, quasi da influenzare la mia idea, anche questo scienziato non aveva chiarezza sul tempo in cui situare questo Big Bang. Devono esserci comunque state delle cause per cui questo Big Bang è avvenuto, per cui è impossibile affermare che questo Big Bang è stato l'inizio. Devono esserci state forze esistenti, preesistenti, esistenti precedentemente, che hanno causato questo fenomeno. E quindi nel buddismo si dice che non c'è un inizio, perché tutti i fenomeni fisici, anche queste particelle infinitesimali, fino ad arrivare al nostro corpo, quello che abbiamo tuttora, tutti questi fenomeni avvengono attraverso stadi, tutti questi fenomeni hanno un inizio, un dimorare e una disintegrazione, e dopodiché ricomincia un altro ciclo con di nuovo un inizio, un dimorare e una dissoluzione, e tutti questi cicli si perpetuano all'infinito. Ci sono fasi diverse, livelli diversi, frequenze diverse riguardo a questi cicli. Per esempio, rispetto alla disintegrazione, noi parliamo della forza del fuoco, dell'acqua, del vento, questi elementi che compongono i fenomeni giocano un ruolo importantissimo nella costruzione e nella dissoluzione. Quando si parla di dissoluzione, si arriva a livelli di completa vacuità all'interno dell'universo. Si parla anche di spazio, ma lo spazio non è lo stesso spazio di cui si parla quando si parla dello spazio all'interno del quale esistono i fenomeni. Si parla di uno spazio non composito, dove possono esistere però particelle infinitesimali, e comunque l'evoluzione e la dissoluzione avvengono attraverso il passaggio di questi elementi dal primo all'ultimo e poi in ordine inverso dall'ultimo al primo. Anche noi all'interno del nostro corpo abbiamo lo stesso processo di inizio e di dissoluzione. Quando ci dissolviamo nello spazio rimane solo la coscienza, quando gli elementi fisici si dissolvono in successione rimane solo lo spazio e la coscienza. All'interno della coscienza vi è anche una dissoluzione che attraversa vari livelli, dal più grossolano al più sottile. Al momento della nascita avviene la stessa cosa: da un livello più sottile si forma la coscienza e si formano poco a poco tutti gli organi, tutte le percezioni fisiche. E quando nasciamo, cioè quando usciamo dall'utero materno, possiamo dire che quello è un inizio, ma è un inizio di questo tipo di corpo particolare che ognuno di noi individualmente acquisisce a quel momento. Ma se noi andiamo all'indietro, dove eravamo prima, si arriva appunto a questo stato di particelle infinitesimali di questo spazio non composto. Quindi quando cerchiamo di trovare da dove inizia, non troviamo un inizio. Quando arriviamo a parlare di coscienza, di da dove nasce questa coscienza, anche a questo riguardo non possiamo trovare un inizio, perché anche questa coscienza ha livelli infinitesimali, più grossolani, più sottili. Ora, per esempio, quando dormiamo, la coscienza sensoriale non è attiva, ma abbiamo comunque sempre la coscienza mentale, che ha anch'essa tutti questi vari livelli di grossolanità e di sottigliezza. Per esempio nel sonno abbiamo sonno leggero, sonno pesante, gli stadi REM del sonno, la coscienza che raggiunge livelli diversi e differenti di sottigliezza. Quindi il corpo fisico, nei suoi aspetti più grossolani, arriva anche a livelli più sottili, dalle basi fisiche grossolane si manifesta fino a poi disintegrarsi in livelli sottili, mentre la mente, cioè la coscienza, non ha basi fisiche, ma deve dipendere da basi precedenti o cause precedenti che non hanno basi fisiche. Non c'è dubbio che il corpo deve sempre avere, anche a livelli sottili, una base fisica, mentre invece la coscienza, la mente più sottile, dipende da momenti precedenti di coscienza. Pur affermando questo, si deve capire che la mente e il corpo sono sempre uniti. E anche nelle pratiche tantriche, quando si arriva a livelli di coscienza molto sottile, si dice che questa coscienza molto sottile deve avere una base di energia che possiamo chiamare fisica, sulla quale agisce. Quindi vi è sempre un'attività fisica, anche se sottilissima, non più grossolana come quella del corpo. Si dice che la coscienza sottile è come un cavaliere che cavalca l'energia. A un certo punto si arriva alla dissoluzione nello spazio, dal quale poi comunque questa coscienza mentale risorge. Allora, la coscienza si dissolve nella più sottile e chiara luce, e dopo questa dissoluzione, al momento dell'inizio, la coscienza si riformerà da questa infinita sottile coscienza, si riformerà attraverso passaggi graduali, sempre più grossolani, fino ad arrivare di nuovo alle coscienze sensoriali. Nel Tantra vi sono sottilissime, dettagliate spiegazioni di questi livelli, di questi diversi stati di coscienza. Per quel che riguarda invece il corpo, si possono avere esperienze più controllabili a livello anche scientifico attraverso esperimenti. Per quel che riguarda invece la mente, a livello intellettuale dobbiamo arrivare a capire questi passaggi, per quel che riguarda la mente o la coscienza, da grossolano a sottile, mentre per il corpo si possono avere esperimenti che riguardano la nascita, dal momento della nascita alla disintegrazione, al momento della morte. Il corpo umano si forma all'interno dell'utero materno sulla base degli elementi del padre e della madre, ma vi è anche un'entità mentale. L'elemento mentale che esiste al momento della formazione del feto non ha bisogno di nessuna causa sostanziale che deriva dal padre e dalla madre, perché non è fisica, non dipende da componenti fisiche. Quindi la sostanza per la formazione del corpo fisico viene dal padre e dalla madre, mentre il fenomeno mentale o la coscienza deve avere per forza una causa sostanziale precedente, che è della stessa sostanza della mente stessa, quindi non fisica. Quindi, partendo dal terreno di come è difficile porre un inizio alla mente, allo stesso modo non si può dire che il corpo fisico ha un inizio, perché è causato dagli elementi precedenti. Per questo noi buddhisti diciamo che l'inizio può essere tracciato all'indietro fino all'infinito. Il sé è designato su questi aggregati mentali e fisici e manca di una propria identità, manca di una propria esistenza inerente. Così noi non accettiamo l'idea di un creatore, ma seguiamo questo tipo di ragionamento. La mente e gli aggregati psicofisici non hanno inizio. Dal punto di vista delle cause sostanziali, la mente ha una sua propria causa sostanziale e il corpo ha cause sostanziali che derivano dai genitori. La coscienza, sia quelle sensoriali che quella mentale, non possono essere considerate come fenomeni che hanno un inizio. E non possono essere fenomeni che nascono senza causa. Quindi, noi affermiamo che nessun creatore, nessun Buddha può essere stata la causa sostanziale di questi elementi psicofisici, ma che queste formazioni hanno cause che riferiscono a cause precedenti, che si riferiscono a cause ancora precedenti, e tutto questo andando indietro all'infinito. E le scuole Samkhya e Jainisti sostengono a volte le stesse posizioni di noi buddhisti, in quanto dicono che non vi è un inizio, non hanno un creatore. E le posizioni invece delle religioni teistiche, vi è una divisione tra di loro. Alcuni considerano l'esistenza di una sola vita, cioè non vi è niente prima e non vi è niente dopo, ma tra le religioni teistiche, in particolare in Asia, nei paesi dell'est, del sud-est, vi sono anche altre posizioni dove si afferma che i fenomeni creati da un creatore hanno manifestano vite precedenti e vite successive. Mi ricordo di aver incontrato un maestro indiano, ma cristiano, e ho avuto una molto stretta e vicina relazione con questo maestro molto importante. E io chiedevo: ma non è inappropriato per un cristiano considerare vite precedenti e vite future, dato che si suppone che il creatore crei questa vita? E questo maestro mi rispondeva che il fatto di avere una vita sola poteva costruire tra il creatore e l'individuo creato una grossa relazione di intimità, e in questo modo l'essere creato era portato a seguire l'esempio del creatore come simbolo di buone qualità, e quindi il fatto di avere molte vite poteva essere un elemento di aiuto in questo processo di emulazione. Se noi a volte guardiamo divinità locali o addirittura il Buddha come creatori, questa è una cosa molto negativa, ed è molto importante evitare questo tipo di credenze, che poi anche all'interno di praticanti buddisti in certe situazioni possono portare al culto di queste divinità o di un'immagine di Buddha stesso che non è quella invece che dobbiamo comprendere nel buddismo. È totalmente sbagliato affidarci a un qualcuno che viene considerato come Dio e che può operare per noi. Noi buddisti dobbiamo avere invece una responsabilità totale su di noi, perché se pensiamo invece nell'altro modo, limitiamo la nostra comprensione del buddismo e seguiamo una strada totalmente sbagliata, che non è assolutamente ciò che il Buddha ha insegnato. Se noi ci limitiamo a pensare alla possibilità di morire e andare in una terra pura pregando Amitabha, Amitabha, fino a che questa divinità Amitabha diventa quasi un dio in cui noi ripeniamo tutte le nostre credenze, tutte le nostre speranze di salvezza, questo è totalmente sbagliato. Quindi è importante che tutti i maestri, quando insegnano, siano molto consapevoli di questo e di come e di quali strade prendono i discepoli. All'inizio degli anni 90 una persona, una donna, molte volte all'inizio degli anni 80 veniva da me e mi chiedeva: non lasciarmi andare, quando muoio ti prego portami con te. E questo io la prendevo in giro rispondendo: no, non ti lascerò cadere in situazioni negative, ti aiuterò, ma questa è una comprensione completamente sbagliata del buddismo, la speranza che un maestro o Buddha stesso possa aiutarci e ci possa dare la grazia, la salvezza. Questo è completamente sbagliato. L'elemento fondamentale del buddismo è che tutto quello che se noi facciamo, tutte le situazioni in cui siamo, è completamente nelle nostre mani. Nelle tradizioni teistiche non so se in queste religioni si fa una totale investigazione come si fa nel buddismo riguardante cosa succederà dopo la morte. In certe religioni si parla di inferni o paradisi. Nel buddismo vi sono diverse interpretazioni. Per esempio, l'arhat, o l'essere superiore, viene considerato alla morte in uno, come uno stato di in uno stato in cui non rimane niente, neppure la mente, e si chiama l'arhat senza residuo. E si pensa che il Buddha, quando è passato nel Paranirvana, non ha lasciato niente di sé, anche la continuità della sua coscienza si è annullata. Quindi possiamo vedere che anche all'interno del buddismo vi sono scuole differenti. E in certi tipi di buddismo si presuppone che c'è una fine, incluse le basi di designazione, inclusa la coscienza stessa. Questo comunque è confinato solo all'interno di alcune scuole, per esempio la scuola Vaibhashika. Il resto del buddismo, le scuole principali come quella di Cittamatra, mente sola, o Madhyamika, qui invece si dice che non vi è fine, cioè l'essere superiore, l'arhat, che è realizzato quando raggiunge la buddhità, continua sia la mente, l'aggregato della coscienza e gli aggregati psicofisici continueranno per sempre senza avere una fine. Quindi anche qui ci sono differenze di ideologia o di teorie diverse. La continuazione della luminosità e della capacità di conoscere della nostra mente possono andare avanti per sempre, e il processo riguarda il lavoro di eliminazione delle oscurazioni. Quando si parla però della natura della mente, questa mente è priva di oscurazione, è una mente che è già pura, è una mente che va solo rivelata, che va solo scoperta. Quindi la natura della mente non è oscurata, ma le oscurazioni sono solo avventizie. Quindi anche qui vi sono diverse interpretazioni. Certe interpretazioni dicono che la mente va ripulita dalle oscurazioni. E da un seme potenziale va sviluppata, mentre invece la teoria principale è quella che la mente è pura di per sé e va solo chiarificata. Se le oscurazioni esistessero fin dall'inizio, Allora, finché noi abbiamo questa capacità di conoscenza, che è la caratteristica della mente, dovremmo avere sempre queste oscurazioni, se esse fossero della stessa natura della mente. Ma invece, e questa sarebbe una contraddizione, invece queste oscurazioni sono solo avventizie. Si manifestano, ma possono essere eliminate. La mente è in continuo alternarsi tra attaccamento, avversione, e queste sono oscurazioni, e queste oscurazioni cambiano continuamente, quindi non possono esistere sempre in maniera innata. Poi possiamo vedere che le oscurazioni possono essere eliminate usando gli antidoti, si alternano tra di loro, non sono sempre presenti e possono essere totalmente eliminate. Le oscurazioni. Se noi le osserviamo, le analizziamo profondamente in maniera chiara, vediamo che dipendono da visioni erronee, non si basano su visioni corrette, quindi questo prova che la mente ha una natura chiara e luminosa e che queste oscurazioni, sulla base di una visione corretta, possono essere eliminate. È questione di tempo, è questione di sforzo, ma queste visioni errate possono essere completamente sradicate e rettificate, e sulla base di queste le oscurazioni vengono eliminate, mostrando che la natura della mente non ha questi fenomeni innati in sé. Nella pratica Dzogchen si parla della natura primordiale della mente, che non ha inizio, non ha fine, ma è sempre presente. E quando questa mente di chiara luce si manifesta, non v'è più spazio per oscurazioni, le oscurazioni non si possono più manifestare. In questo stato mentale i livelli grossolani non si manifestano più e quindi queste oscurazioni che possono apparire possono essere attive solo a livelli grossolani, a livello sottile della chiara luce non esistono più. All'interno del continuum di coscienza si può parlare di una mente che ha un primo stadio con oscurazioni grossolane e che pian piano vengono eliminate fino ad arrivare a uno stadio sottile in cui rimangono solo le impronte e in uno stato ancora più sottile dove possono essere eliminate totalmente. E in quello stato mentale è impossibile, molto difficile per le oscurazioni mentali tornare ad apparire. Quindi, dal punto di vista madhyamika, la mente chiara non ha inizio, non ha fine. La persona che viene designata, o il sé che viene designato su questa mente chiara, non ha inizio e non ha fine ed è puramente etichettata e designata. Il sé rimarrà finché tutti gli esseri non saranno completamente liberati da queste oscurazioni. E quando questa mente sarà completamente chiarificata o purificata, questo sé non esisterà più perché l'individuo, il fenomeno su cui sé è designato, sarà diventato Buddha. E questo è il processo attraverso cui passa il continuo mentale del praticante che si attiva nel nell'operare questa chiarificazione passo dopo passo, quando le oscurazioni anche più sottili, i residui più sottili verranno sradicati, la completa cessazione prenderà il posto della mente e si uniranno, verranno purificati completamente i due fattori dell'oscurazione alla liberazione e l'oscurazione all'onniscienza, e in questo momento la mente sarà tutta, la coscienza totalmente libera, raggiungerà lo stato di buddhità. Shepa in tibetano vuol dire conoscenza o conoscere. In questo momento si arriverà alla completa, infinita conoscenza, alla totale onniscienza. Vi sono tre punti fondamentali da tenere in considerazione, questi tre punti fondamentali. Se l'io esiste, se l'io ha un inizio e se l'io finisce, sono i tre punti fondamentali sui quali tutte le religioni dibattono e sui quali tutte le religioni si focalizzano e formano una propria differente ideologia e pratiche successive che si basano su questa. Essenzialmente tutte le religioni concordano affermando che l'amore e la compassione devono essere le basi del comportamento umano. Io rimango sempre molto impressionato e rispetto molto i comportamenti dei praticanti cristiani. Quando visito monasteri cristiani sono molto positivamente colpito dalla disciplina, dalla moralità, da come questi praticanti si dedicano alla pratica di questo insegnamento, dell'insegnamento cristiano. Anche in Francia ho visitato alcuni monasteri dove hanno pratiche sia di studio che di meditazione. A volte penso che il buddismo, paragonato con queste pratiche così strettamente disciplinate, è troppo rilassato. Comunque, tutte le maggiori tradizioni praticano l'amore e la compassione, al di là delle differenze filosofiche. Ed è molto importante accettare tutte queste differenze filosofiche. Vi è bisogno di queste differenze perché tutti gli esseri hanno diverse disposizioni e quindi è importante ed è utile che vi siano differenti posizioni filosofiche, e secondo me è importante che vi siano anche all'interno del buddismo stesso queste differenze. Alcune pratiche considerano il sé come la persona che porta il carico del corpo, e quindi in questo caso il sé viene considerato come il padrone, il possessore degli aggregati. Anche questa è una posizione che va rispettata, in quanto una certa idea del karma si basa su di essa, e quindi questo serve nel portare avanti un comportamento corretto in un certo modo. La posizione più importante invece del buddismo deve essere considerata quella che vede la mancanza di esistenza del sé. E in ogni caso è importante rispettare tutte le posizioni. Il Buddha stesso ha insegnato queste differenze posizioni in diverse occasioni, ha insegnato cose diverse, che si adeguavano alle diverse disposizioni ed esigenze dei discepoli. Quindi il Buddha ha sempre a tutti insegnato l'importanza della pratica dell'amore, della bodhicitta, e ha enfatizzato la figura del bodhisattva, che è molto importante, per esempio nelle scuole filosofiche come quelle vaibhashika, eccetera. L'importante è questa figura del bodhisattva che opera per il bene di tutti gli esseri senzienti, e questa si trova principalmente nella tradizione mahayana. E comunque queste differenze sono molto importanti e non devono essere eliminate, qualsiasi posizione filosofica deve essere rispettata. Quello che voglio dire qui è che le differenze filosofiche non creano un problema importante, non creano, non costituiscono un problema, anzi possono essere di aiuto e di stimolo per lo studio. La pratica più importante è quella dell'amore e compassione della bodhicitta, e su questa bisogna essere tutti d'accordo. C'era un ufficiale tibetano, un ex ufficiale tibetano, una volta ho incontrato una signora tibetana i cui figli avevano ricevuto una educazione cristiana, perché erano andati a una scuola cristiana e quindi avevano acquisito un'impostazione che si basava sulla credenza cristiana, che pone alla base il creatore. E io sono stato molto contento e ho detto: non importa, nella prossima vita potranno avere un'impostazione che considera invece la mancanza di un creatore. E anche qua vi sono molti giapponesi, e io sempre scherzo con loro perché dico che molti di loro, quando nascono, utilizzano i rituali shinto, dello shintoismo, e quando invece stanno per morire, quando muoiono, poi utilizzeranno le pratiche buddiste. E quindi a questa signora io ho risposto che andava bene così, perché i suoi figli avrebbero ricevuto molti benefici da questo tipo di educazione, però comunque questa signora dentro se stessa, dato che lei aveva una impostazione di buddismo tibetano, aveva sviluppato tutta una serie di elementi di confusione. Quindi è molto importante essere chiari dentro di se stessi, molto chiari nella propria pratica. Se si vuole praticare il buddismo, si pratica il buddismo. Se si vuole praticare un'altra religione, è bene praticarla e riuscire a essere, dare sempre meglio di se stessi in quest'altra religione. È importante, e io voglio focalizzare su questo: bisogna assolutamente avere rispetto per tutte le religioni. E per quel che riguarda invece la fede, non i principi filosofici, è importante rimanere fedeli a quella che si sceglie, quella che si è determinati a seguire. Questo deve essere il modo, il nostro modo di rapportarci alle altre religioni, quindi totale rispetto per i principi e anche rispetto per il modo con cui queste religioni danno ispirazione e benefici. E anzi, secondo me è anche meglio che le persone siano, rimangano fedeli alla propria religione naturale, la religione del proprio paese, comunque si può cambiare se si sente l'esigenza di cambiare, però rimanendo sempre rispettosi verso la religione del proprio paese o verso la tradizione del proprio paese. E comunque se si cambia o se si rimane fedeli alla propria tradizione sulla base di studi e spiegazioni che vengono date, l'importanza è, quando si decide di avere fede in una religione, applicarsi totalmente e con concentrazione assidua a questo tipo di impostazione che si è scelta. Quelli che per tradizione sono stati buddisti e quelli che si sono convertiti recentemente, è importante che queste persone, sia quelli che sono sempre stati buddisti, sia quelli che si sono convertiti recentemente, abbiano una pratica genuina e che si applichino con fede, in maniera molto chiara e molto decisa. Io credo che queste cose che vi ho detto possano essere di beneficio a tutti quelli che sono qui. Adesso leggiamo dal Bodhisattva Charyavatara. Ho già spiegato i benefici di Bodhicitta nel primo capitolo. Patrul Rinpoche nel suo sistema, nella sua grande esposizione, il libro di Patrul Rinpoche è quello, le parole del mio maestro perfetto, ha pregato e ha spiegato la bodhicitta. Nella sua grande esposizione ci sono tre versi di preghiera: possa la bodhicitta crescere in quelli in cui ancora non è sorta, e ha spiegato questo nei primi tre capitoli. Possa la bodhicitta sorgere in quelli in cui ancora non è sorta. La seconda riga dice: possa la preziosa mente di bodhicitta in quelli in cui è già sorta crescere sempre più. E l'ultima riga dice: possa sempre crescere. E questi tre versi sono associati con i primi tre capitoli, i secondi tre capitoli e gli ultimi capitoli, che riguardano gli ultimi 7, 8 e 9, sono associati con la concentrazione, lo sforzo, la concentrazione e la saggezza, perché il fatto dello sviluppo, cioè lo sviluppo della bodhicitta, deve essere supportato dalla calma dimorante, dalla visione profonda. Quindi questi tre capitoli riguardano questo tipo di pratica. Il secondo capitolo riguarda la pratica dell'equanimità. Parla delle oscurazioni, penso di avere dimenticato ieri le prime due righe dell'ultima stanza del primo capitolo. La 35esima stanza del primo capitolo, dove il Bodhisattva, dove nella pratica del Bodhisattva la capacità del Bodhisattva di trasformare le avversità in elementi positivi nel sentiero per l'illuminazione fa sì che il Bodhisattva non perda mai la sua capacità di aumentare sempre i meriti. Nella pratica del Lojong o come esercitare la mente si parla appunto di come trasformare le avversità e tutti i problemi che si incontrano nella vita in gradini per il sentiero invece di essere completamente travolti da questi problemi. Quindi trasformare le avversità in positività è un elemento molto importante su cui vi voglio su cui voglio che vi fermiate ad analizzare. Quindi tutte queste disgrazie, invece di portare alla disperazione, alla depressione e all'incapacità di portare avanti la pratica, devono essere utilizzate proprio come gradini nel sentiero. La bodhicitta è una sorgente di ispirazione e di beneficio all'inizio del sentiero, a metà del sentiero, alla fine del sentiero. Ed è come un gioiello che esaudisce i desideri. È un gioiello prezioso che dobbiamo custodire gelosamente perché ci conduce lungo il sentiero spirituale. I Kadampa maestri Kadampa hanno sempre praticato la bodhicitta, hanno sempre detto che tutto lo sforzo deve essere, del praticante deve essere posto nello sviluppo di questa mente di bodhicitta. E secondo i maestri Kadampa è importante ed è importante e sufficiente praticare la purificazione, lo sviluppo di bodhicitta, la moralità, per esempio purificazione riguarda eliminare le esperienze negative e accumulare meriti, e la bodhicitta è il metodo migliore per operare questa purificazione nella nostra mente. Dalla prima stanza in poi qui si impone l'enfasi alla pratica dei sette rami, dove si crea il terreno per generare la bodhicitta. La pratica dei sette rami infatti è il preliminare alla generazione di bodhicitta. Qui sta leggendo la stanza. Poi andiamo alla stanza 7. Allora, prima ci si applica al primo ramo della pratica dei sette rami, le offerte. E qui legge dalla stanza 7. Il corpo è qualcosa che tutti abbiamo ed è qualcosa di cui noi sempre ci preoccupiamo. È come se fosse la cosa nostra più preziosa. E quindi il fatto di fare offerte, le offerte del corpo, questo significa mettere il corpo a disposizione del Buddha e dei suoi figli. Che cosa vuol dire questo? Che cosa faranno del nostro corpo il Buddha e i suoi figli? I Buddha hanno operato e hanno praticato tutti i vari livelli fino ad arrivare alla suprema illuminazione, e quindi offrire il nostro corpo a loro vuol dire metterci a disposizione di questi maestri per poter praticare il loro stesso sentiero. Nelle pratiche tantriche si usa a prendere i voti del Bodhisattva facendo una pratica tantrica particolare che è l'offerta del proprio corpo. Si offre tutto il proprio corpo ai Buddha e ai Bodhisattva in totale sottomissione per l'interesse per il beneficio totale di tutti gli altri esseri, degli esseri infiniti. E coltivando questa mente, questa mentalità che familiarizza con la offerta totale di se stessi, sta a significare la nostra disposizione, la nostra decisione totale di intraprendere questo tipo di pratica. Qui legge, continua la lettura. E qui quando parla di non aver paura delle condizioni dell'esistenza significa l'ottenimento del nirvana. L'ottenimento della mancanza di paura dell'esistenza vuol dire aver eliminato totalmente l'attaccamento a qualsiasi fenomeno, compresi se stessi, e alla capacità di donare totalmente se stessi agli altri. 12. e 13. Legge. Questa lettura che va fino al 19 riguarda sempre queste offerte. Si arriva fino al 27, dal 27 in poi c'è il ramo delle prostrazioni, Le prostrazioni vengono dopo le offerte, dalla strofa 27. E qui bisogna mettere le mani unite, le palme unite in posizione di rispetto. E poi ci si prostra con tutto il corpo per terra, questa è una tradizione indiana. Che abbiamo ovviamente accolto, che abbiamo come tibetani, e questa prostrazione, per fare le prostrazioni bisogna toccare con 5 parti del corpo, le palme, le due palme delle mani, le due ginocchia e la fronte. Facendo la prostrazione in questo modo bisogna essere sicuri che queste palme siano completamente aperte, che queste 5 parti tocchino il terreno, e questa è la prima parte. Poi dopo ci si prostra totalmente con tutto il corpo, però se avete dei problemi fisici potete non farle e farle solo mentalmente. E comunque ci sono altre tradizioni che fanno anche prostrazioni in maniera diversa. E cercate di farle in maniera consapevole, non semplicemente col corpo, ma anche pensando. E dettagliate spiegazioni sulle prostrazioni si trovano nel Tantra di Guhya Samaja, dove con le mani unite si fanno toccare i due pollici insieme all'interno delle mani chiuse, del palmo chiuso. Questo è una posizione prettamente buddista, un modo prettamente buddista di unire le mani. Perché in altre tradizioni si toccano i palmi in maniera piatta l'uno con l'altro, invece da noi è diverso. Poi si tocca con le mani in questa posizione il capo, la fronte, la gola e il cuore. A volte alcuni mettono le mani, i palmi delle mani uniti molto lontano sulla testa, perché questo ha connessione con lo sviluppo dell'usnisha sul capo, quella protuberanza che si vede nelle immagini del Buddha. A volte nelle opere teatrali si vedono personaggi che vestono i costumi dei praticanti, e quando fanno queste prostrazioni fanno fatica per tutti i vestiti che vestono. E a volte bisogna anche stare attenti a non diventare narcisisti. Le offerte che abbiamo letto prima non devono la loro importanza ai beni materiali che si offrono, ma alla mente con cui queste offerte vengono presentate, vengono fatte, alla motivazione che sta alla base di queste offerte. Nei monasteri il disciplinario legge le preghiere di richiesta. Questo non è quando leggono queste preghiere di richiesta così in fretta, queste preghiere dei sette rami così in fretta, non va bene, perché non si capisce neanche quello che dicono. perché i monaci non riescono neanche a capire quello che viene letto, se viene letto troppo in fretta. Invece tutte le cose che facciamo devono avere un senso, noi dobbiamo pensare e applicarci con la mente a tutto quello che facciamo, a tutto quello che leggiamo e che studiamo. Tutti i punti devono essere chiari, quindi tutto deve essere anche letto con chiarezza, queste richieste, queste preghiere. E quindi questo è un'enfasi posta sulla necessità di avere sempre consapevolezza di tutto quello che si fa. E poi non ha importanza, anche se le persone che fanno le offerte non possiedono beni materiali, quindi non possono fare un'offerta ricca, questo non ha nessuna importanza, non bisogna guardare queste persone con sufficienza dall'alto al basso, perché queste persone stanno offrendo comunque tutto quello che hanno. Quindi dobbiamo essere molto consapevoli di tutto quello che pensiamo, di tutto quello che facciamo. Una volta in Tibet, al collegio tantrico, non ricordo il nome del disciplinario, io ho notato che il disciplinario era molto pratico, un atteggiamento molto pratico. Qualsiasi cosa si doveva fare, riusciva a fare bene le cose, ma quando vi era da leggere i nomi delle persone che facevano richieste, invece di farle in fretta, i nomi delle persone, dei loro parenti che facevano delle richieste durante le cerimonie, io sono rimasto molto impressionato positivamente dal modo con cui questo disciplinario leggeva. Invece di leggere in fretta come si fa di solito, si fermava per ogni nome, dando tempo alla gente di capire di chi si parlava. Adesso sta leggendo la presa di rifugio. E si devono unire le mani e chiedere la purificazione, prendere rifugio e chiedere di essere purificati. E c'è anche un riferimento alle nostre nascite che possono essere avvenute in reami inferiori, per esempio reami degli animali, eccetera. A volte è anche importante, pensando al reame animale, agli animali, è anche molto importante vedere il comportamento degli animali, perché ci sono a volte dei comportamenti animali che sono anche migliori di quelli degli uomini. Per esempio noi ci dedichiamo alla caccia di animali indifesi, mentre gli animali questo non lo fanno, e se lo fanno è solo per procurarsi il cibo, per necessità. Altrimenti gli animali non attaccano gli altri simili senza motivo. Gli uomini sono schiavi del desiderio, del voler avere cose, per esempio per avere vestiti, per avere case, per avere possedimenti, hanno attaccamento al mangiare carne. Tutto questo provoca sofferenza, provoca una mente negativa. Nel regno animale non c'è questa attitudine. Noi per esempio abbiamo questa attitudine di mangiare carne, quindi di trattare gli animali in modo assolutamente terribile. E io molte volte ho parlato di questo e della necessità di cessare questa caccia agli animali, il catturare gli animali, il trattarli per fare contrabbando di animali, trattarli in maniera inumana. Tutta l'esistenza ciclica non ha inizio, e qui si passa al ramo della confessione, dove adesso legge: nella confessione sinceramente ci si pente di tutte le cose negative, azioni che possono avere danneggiato la mente o il corpo di altri esseri, a cominciare dai maestri, dai familiari, da tutti gli altri. In questo ramo della confessione si prende coscienza di tutte queste azioni negative causate dalle oscurazioni che abbiamo praticato da tempo senza inizio, in quanto le esistenze cicliche non hanno inizio. E in questo ramo della confessione si cerca anche di proclamare la necessità di non commettere mai più queste azioni. Adesso sta leggendo. Purtroppo noi esseri umani abbiamo una familiarizzazione con queste negatività proprio per il fatto che ci vengono queste azioni, sono state commesse da tempo senza inizio. Quindi è importante riconoscere questo, è fondamentale riconoscere quello che è stato fatto da tempo senza inizio, ed è importante la risoluzione profonda di non agire più in questo modo, di non danneggiare mai più nessun essere senziente, compresi noi stessi, e arrivare al tempo al momento della morte con una mente chiara e purificata. Non importa quante azioni negative siano state commesse prima, al momento della morte è importante avere questa mente pura e priva di attaccamento, perché comunque al momento della morte noi non potremo tenere con noi nessuno dei possedimenti per avere i quali abbiamo commesso azioni negative, e nessuna delle persone verso le quali abbiamo sviluppato attaccamento e quindi compiuto azioni negative per via di questo attaccamento, sia persone che possedimenti. Quindi al momento della morte dobbiamo lasciare tutto, incluso il nostro stesso corpo. Quindi dobbiamo essere coscienti che la continuità della mente rimane, e quindi arrivare alla purificazione. Il sé, che è designato sulla continuazione di questa mente, rimane designato sugli aggregati corporei e designato sugli aggregati mentali. Questo continuo mentale su cui viene designato il sé porterà tutte le impronte dei karma che sono stati maturati durante le esistenze precedenti. Queste impronte, questi semi rimarranno, ed è su questi che verrà designato il sé, che viene designato il sé. Al momento della morte la mente continua, vi sarà continuità, il continuo mentale, quindi su cosa noi possiamo avere speranze? Noi possiamo mettere le nostre speranze sulle impronte che sono state accumulate nel nostro continuo mentale, sia le impronte delle azioni commesse con consapevolezza, sia quelle commesse in maniera incosciente. Quindi le condizioni successive saranno miserabili o dolorose o piacevoli a seconda di quelle che saranno le impronte portate in una vita successiva da questo continuo mentale. Quindi il fatto se nasceremo come umani, se nasceremo come animali, eccetera, eccetera, sarà dovuto a queste impronte. Il karma negativo è qualcosa che ci segue, se non viene purificato, che ci segue sempre. Quindi dobbiamo essere sicuri di non continuare a commettere azioni negative. E le azioni negative sono qualcosa che non può essere tralasciato. Non possiamo pensare che noi siamo sempre migliori e gli altri sono i peggiori. Dobbiamo guardare attentamente tutto quello che abbiamo commesso e che stiamo commettendo, anche solo con la mente, perché da questo dipende quello che succederà dopo, cioè il risultato dipende da questo. La domanda qui è se o no vi è continuità di coscienza, la continuazione della coscienza dopo la morte. Noi sappiamo che il corpo nei livelli grossolani si disintegra e finisce. Allora vi è la posizione di chi dice col corpo anche la mente finisce e non esiste più. Qua vi sono molte spiegazioni, molte posizioni diverse, e chi pone la teoria della continuazione della mente anche dopo la morte deve prendere in considerazione questo esigenza di purificare per avere buoni risultati. Dalla parte di chi crede in questa continuità della mente vi sono quelli che ricordano le loro vite precedenti. Io ho incontrato parecchie persone che hanno avuto questi ricordi e per esempio questa ragazza indiana che io ho conosciuto in passato e che si ricordava perfettamente la casa della sua vita precedente, i genitori della sua vita precedente e che alla fine ha vissuto con 4 genitori perché erano entrambi consapevoli che lei era stata loro figlia ed era attualmente loro figlia. Molti tibetani anche ricordano vite precedenti, hanno memorie di qualcosa che è successo nelle loro vite precedenti e molti tibetani praticano, hanno sviluppato delle pratiche che permettono di arrivare ad avere questa memoria delle vite precedenti. Questa capacità di guardare indietro nel passato può essere sviluppata attraverso particolari pratiche associate con la mente di chiara luce, la generazione della mente di chiara luce. E attraverso queste pratiche si sviluppa la capacità di andare con la mente indietro nel tempo. Vi sono anche molte altre ragioni per cui si può accettare la teoria di vite precedenti e vite passate, ma non posso qui soffermarmi troppo perché altrimenti non abbiamo tempo per altre cose. Comunque la cosa importante è che ci addestriamo nel non commettere azioni negative, prendiamo la decisione di non commettere più le azioni che abbiamo già commesso e cercare di purificare quelle che abbiamo commesso. Qui legge: legge la parte dove c'è l'esperienza della morte. I Lama Kadampa erano maestri importantissimi e maestri altamente realizzati ed erano molto abili in queste pratiche della dissoluzione degli elementi al momento della morte. È importante non arrivare al momento della morte col tormento del rimorso. Qui continua a leggere sempre questa parte che riguarda il momento della morte. Importante quindi, di fronte a questa visione tragica al momento della morte, di sofferenza, non avere assolutamente problema del rimorso. Qui siamo arrivati alla strofa 47. Legge. Questo che è stato letto era il potere del pentirsi, il potere del pentimento. Nel ramo della confessione vi sono i quattro poteri che permettono di purificare le azioni negative. Qui siamo alla strofa 60. Capitolo 3. Legge. La dedica. Sua Santità commenta la stanza numero 60. E la legge? Stanza 25 e 26 parla dello spazio e possa io essere come lo spazio, come gli altri, tutti gli elementi. 22. Abbiamo fatto la pratica dei sette rami e adesso vi è il momento, adesso è il momento di ricevere i voti del Bodhisattva. Legge la presa dei voti. legge dei benefici di Bodhicitta, 29 legge tutti i benefici di Bodhicitta. Quando si arriva al punto in cui dice che la Bodhicitta cura tutte le malattie, si tratta delle malattie non solo fisiche, ma delle malattie mentali, cioè tutte le oscurazioni e le negatività. Noi esseri siamo prigionieri della esistenza ciclica, del samsara, e quindi dobbiamo sviluppare questa aspirazione alla realizzazione di Bodhicitta, alla generazione di Bodhicitta, e questo è l'unico elemento che può garantirci la trasformazione della nostra mente e la purificazione totale della nostra mente. È l'unico elemento fondamentale che sta alla base della realizzazione dello stato di Buddha. Continuo a leggere sempre sui benefici di Bodhicitta. La coltivazione di mente di Bodhicitta e la sua generazione è l'antidoto più importante, non solo in vista del raggiungimento dello stato di Buddha in futuro, ma anche a breve termine, nel momento immediato, nella nostra vita immediata, è il migliore antidoto che possiamo contrapporre al sorgere delle emozioni negative che ci tolgono la pace mentale. Anche nel Tantra si parla della mente di Bodhicitta, dello spirito dell'illuminazione, come l'antidoto fondamentale per eliminare il potere delle oscurazioni e delle loro impronte. È importante far diventare questa mente una nostra realtà. E inoltre la Bodhicitta serve come forza per generare la comprensione della vacuità, e può diventare anche un valido antidoto alle oscurazioni, all'omniscienza, all'illuminazione, in quanto ci apre la mente alla comprensione della vacuità. Quindi la Bodhicitta è un meraviglioso antidoto. se coltiviamo la bodhicitta dentro noi stessi, non vi sarà più posto per il sorgere di rabbia o delle altre attitudini disturbanti. La mente di bodhicitta non può mai essere una mente arrabbiata, una mente aggressiva, può essere solo una mente pacifica che ci accompagnerà sempre. Quindi se coltiviamo la mente di bodhicitta, la nostra pace mentale non potrà mai essere disturbata. Quando siamo sotto l'influenza delle emozioni negative, siamo così confusi, così presi, schiavi di queste, e non possiamo avere nessuna capacità di comprendere, di vedere la realtà delle cose. Mentre invece, se coltiviamo la mente di bodhicitta, con la con la mente altruistica che opera per il bene di tutti gli esseri senzienti, non saremo soggetti a nessuna visione errata e a nessuna percezione errata, perché avremo la necessaria pace mentale che conduce alla chiarezza mentale, e in questo modo la nostra visione sarà necessariamente la visione corretta della realtà dei fenomeni. Dal momento in cui noi ci imbarchiamo, decidiamo di intraprendere il sentiero della bodhicitta, tutti i momenti successivi saranno sempre un progressivo avvicinamento alla felicità e alla gioia infinita. Appena generiamo bodhicitta, appena intraprendiamo questo sentiero, immediatamente la mente della felicità duratura e della gioia infinita sarà la nostra guida, e contemporaneamente accumuleremo meriti per eoni ed eoni, tempo infinito, e quindi questo ci permetterà di eliminare tutte le oscurazioni, ci permetterà di progredire all'infinito. Continua la lettura. E ci fermiamo qui.